Sì, anche oggi è una giornata bella, positiva, da cui farsi aiutare. I segni del Signore già abbiamo iniziato raccogliendoli in tutta la loro bellezza nell'Eucaristia di stamattina, che tra l'altro ci ha anche consegnato un'altra pagina di partenza. Quasi come se volesse incrementare e incoraggiare il cammino che stiamo insieme vivendo e percorrendo. E allora ci aiutiamo anche oggi, in una condizione pacata e serena di ascolto e di preghiera. E ci aiutiamo proprio condotti dalla parola del Signore. C'è anche una partenza da sfiduciati, da gente delusa, che sì, si mette in cammino. Ciao, Don Claudio e la sorte, che vengono a fare un po' di preghiera. C'è qualche posto da sedia là, guarda. Si mette in cammino, certo, ma questa volta è una partenza segnata dalla sfiducia, dalla demotivazione. E tra l'altro in una pagina bellissima che ci è cara da tantissimi punti di vista. In cappella ce l'abbiamo sullo sfondo, nella vetrata, esattamente perché la bellissima pagina di Emmaus incomincia con gente che sfiduciata e delusa molla e se ne va demotivata. Speravamo che, ecco, stamattina la sosta è proprio attorno a questo testo, peraltro mirabile, un testo da cui mille volte ci facciamo confortare, sostenere e accompagnare. E leggo solo l'inizio e la fine, anche perché dopo è pagina che affido comunque alla preghiera di tutti, una pagina che ci è cara sotto ogni profilo. Ma così, sempre per dare un incipit che viene dalla parola, questo è sempre molto prezioso. Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò: «Che cosa?» Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che...» Ecco, questa è una partenza nel segno della tristezza, dice, volto triste, e nel segno della delusione, come di un sogno infranto, come di un'attesa improvvisamente negata. E questa è davvero partenza, ma appunto da sfiduciati, molto diversa dai testi che fino ad ora, Abramo, i viandanti che salgono a Gerusalemme, i primi discepoli ai bordi del lago, o l'invio a due in missione, come abbiamo meditato ieri. Questo è un testo di una partenza differente, ma lo raccogliamo, e perché è la parola che ce lo consegna, e alla parola non si resiste, ma anche perché palesemente un testo così intercetta anch'esso noi, anzi, magari ci sentiamo ancora più direttamente intercettati, perché non siamo immuni da momenti di delusione, di demotivazione e di scoraggiamento. E allora, proprio questo, mentre ve lo affido per la preghiera di stamattina, vorrei brevemente sostare nella forma, come sempre, della lezione che rilancia il momento orante, il momento della meditazione sapiente e puntuale. Vorrei solo raccogliere i due tracciati che vengono appunto evocati da questo brano: la delusione e le sue radici, tant'è che si giunge a dimissionarsi, e le risorse lungo la strada. Questo testo entrambe le situazioni ci consegna. Già solo a dire il nome, delusione e risorse, uno avverte che probabilmente parla anche di sé questo testo, perché è un'oscillazione che non è rara nella vita. I momenti di fatica e di delusione, i momenti del rinascere, perché ritrovi o riscopri risorse straordinarie. E allora, la prima sollecitazione che vorrei affidare a ciascuno è: quali le possibili fonti di demotivazione? Quelle non teoriche, ma quelle che noi abbiamo riscontrato, abbiamo incrociato, e magari dico abbiamo, oppure stiamo tuttora attraversando, perché siamo discepoli di Gesù. È impensabile che il cammino sia in un'autostrada a quattro corsie. È impensabile se siamo discepoli di Gesù. E allora lo sguardo sulle possibili fonti di demotivazione può essere prezioso. E questa è una parola che affido a ciascuno, perché ciascuno, credo, ha buone, ottime ragioni, direi magari anche urgenti, per fare verità su questo, per fare memoria sia di delusioni sia di rinascite. Se oso avviare è unicamente perché quello che dico l'ho comunque ascoltato e lo ascolto. E quindi di accademico non ha nulla. Non è materiale da manuale. È nel vissuto concreto della vita. Certo, dicendolo, non voglio offrire un paradigma di interpretazione delle possibili delusioni, no, dopo ognuno qui viaggi in totale libertà, anzi con totale verità con se stessi, perché non abbiamo un interprete più vero di noi stessi, nell'individuare le radici di possibili momenti di demotivazione o addirittura di voglia di gettare la spugna. E quindi solo per dare un avvio, per dire qualcosa che già si intreccia con i vissuti, ma dopo la meditazione vera e propria, stamattina in particolare, è di ciascuno. A volte siamo noi la ragione della demotivazione, delusi di noi stessi. Ci pensavamo più attrezzati, più solidi, con una fede anche più profonda, più scavata, più purificata. E non è facile attraversare un momento così e dire a se stessi una riscoperta come questa. Io ce li ho in animo come momenti tra i più sofferti, non raramente accompagnati da lacrime, e comunque per tanti aspetti anche veri, profondamente veri, a tal punto che uno, mentre lo dice, sceglie in simultanea di reagire. Ma non è raro l'aver ascoltato in momenti di grande verità, e poi io stesso sento questi rimbalzi anche per la mia vita, e io ero davvero convinto, ma seriamente, di avere una fede più solida e che l'amore al Signore era decisamente più fondato. Adesso devo riconoscermi di trovarmi destabilizzato. E allora questo lo devo riconoscere. E quando uno ti dice così, vuol dire che un po' va già bene. Perché il rischio a volte è che uno non ti dica così, ma deduca subito: quindi ho sbagliato tutto. Le scelte che ho fatto non erano quelle vere per me. E rimette in discussione magari i passi più decisivi della propria vita. Potremmo essere noi, quindi, a darci demotivazioni. Oppure potrebbe essere, e qui certamente siamo anche molto vicini ai viandanti che vanno verso Emmaus, è la durezza del Vangelo. E l'hanno visto morire, e l'hanno visto morire così, come un lebbroso fuori dalla città, neppure degno di morire dentro, tra due ladroni, dopo che avevano investito un futuro, una speranza, un'attesa. Questo è un Vangelo incredibilmente difficile, eppure ne aveva parlato, certo, ma conosciamo molto bene anche dall'esperienza cosa vuol dire udire da qualcuno che va a dare la vita e poi a vederlo crocifisso. Lì proprio è finito l'incanto e questa gente lascia Gerusalemme per un villaggio distante circa 7 miglia. Via, c'è oramai una separazione da introdurre. Non possiamo più rimanere. Quindi è durezza del Vangelo, è l'impegnatività del Vangelo. E tutto questo ci accorgiamo quanto ci interroghi, perché a volte la durezza del Vangelo, la sua impegnatività è una ragione che ravviva, che dice: ma allora no, io vado davvero avanti e in una strada di radicalità di Vangelo. Bellissimi e importanti momenti di vita come queste, quanti ne abbiamo, quanti ce ne potremmo regalare. Quindi, dove la constatazione di quanto il Vangelo sia esigente ti fa venire una nostalgia di una radicalità della testimonianza del Vangelo. A volte però davvero ti dice: rinuncia, lo ami, lo stimi, sei grato a chi te lo annuncia, a colui che ti ha reso degno addirittura di una chiamata, ma non ce la puoi fare. E allora molla, vieni via da Gerusalemme. Ho in mente un passaggio splendido di padre Voyon, Charles de Foucault, quello che ha regalato alla coscienza ecclesiale alcuni dei tratti essenziali della spiritualità, di quelli che ora sono i piccoli fratelli e piccole sorelle, ma appunto è perché ci ha regalato testi e esperienze, penso sulle strade del mondo, penso soprattutto Come loro, forse il libro più noto di Voyon, se lo trovate nella biblioteca di qualche vostro parroco non più giovane, portateglielo pure via, ma perché l'avrà già letto, no? E allora, perché non lo trovate più, ma è bellissimo. Bellissimo. E c'è dentro anche sulle strade del mondo un passaggio dove appunto mette a fuoco il momento in cui uno avverte con assoluta schiettezza di non potercela fare, di non potercela fare. Dove quindi il gesto della dimissione va emergendo come quello coerente, sofferto, ma coerente, anzi anche carico di rispetto. Io non voglio sciupare i tuoi doni, Signore, non voglio sciupare i tuoi doni. Ed è un passaggio davvero che io mi ero annotato proprio per gli anni in cui oramai ero nel vivo della vicinanza a tantissimi giovani preti, qualcuno è qua, e me l'ero annotato come qualcosa di profondo, di vero, di grande, tant'è che a me dicevo: ma un uomo che scrive queste cose è perché ha ascoltato e accompagnato, queste non sono cose da tavolino. E quando dice appunto quel momento dove tu giungi con limpidità e verità di te stesso, è davvero impossibile per me proseguire su questa strada. E dice: in quel momento, vedi, non hai solo due possibilità. La possibilità che senti anche come la più coerente, quella di dire, magari soffrendo tanto e con tristezza, devo mollare perché non ce la faccio. Ti sono grato, Signore, ma non ce la faccio. Oppure quella, e annota lui, tutt'altro che rara, dove assesti la quota di volo e non è più da 8.000, è da 5, è da 4, è da 3, qualche volta è da raso le piante, dov'è, e non per una doppia vita, ma di fatto la ingrigisci la vita, la riempi di mediocrità, non ha dentro più il guizzo dell'Evangelo. Non è vero che hai solo queste due possibilità, dice in quella pagina ammirabile Royot. Puoi anche averne una terza, quella che ha dentro una frase che ritorna più di una volta, certamente quella frase che è risuonata a Nazareth: nulla è impossibile a Dio. E c'è la possibilità, allora, adesso che sono consapevole di non sapercela fare, io mi riconsegno a te, Signore, perché sei tu che mi hai chiamato. Io mi riconsegno a te. Io riaffido la tua vita. Io non sono capace, ma mi riconsegno. Testo bellissimo, un testo che vibra di esperienze reali. Ricordo che mi colpì talmente tanto che ho tentato una cosa che tra l'altro non pensavo più possibile, perché io ero convinto che era già morto, perché è da tanto che avevo scritto quel libro. Ed eravamo alla fine degli anni 90, ricordo, quando appunto, e allora, solo che occasionalmente passarono alcune piccole sorelle, proprio lì in Corso Venezia, dove abitavo, dove avevamo i momenti di incontro con i giovani preti, E allora nel parlare vedo che ad un certo punto citano Voyot, ma non lo citano come la citazione del libro, lo citano come, allora non lo so, ho proprio, devi, ma è ancora vivo? No, ho evitato di dire così, il Signore mi ha trattenuto, ecco, non c'era, no, e allora ho detto, ma dove abita adesso? E mi hanno dato in una piccola fraternità della Francia. E ricordo, ho detto, ma secondo voi posso telefonare? Perché, ecco, uno che scrive queste cose, avevamo da poco iniziato un'esperienza molto bella e molto partecipata, intitolata Scuola Pratica di Accompagnamento Spirituale, dove persone, preti, laici, religiosi, monaci, coppie, che accompagnano il cammino spirituale di altri, aiutavano un percorso di riflessione, ma molto partecipato, no? E dico, no, io gli chiederei di venire a fare l'incontro introduttivo, perché uno che scrive queste cose vuol dire che è pieno di ascolti. Non c'è dubbio. Su questo sono certo di non sbagliare. E allora gli ho telefonato, perché mi hanno detto, dopo anche le domande cercavo di farle con cautela, a dire ma c'è ancora con la testa? No, non ho fatto nessuna domanda, perché aveva 95, 96 anni, mi pare. Gli ho telefonato, ha risposto lui, ha detto, senti padre, e gli ho detto, ma non verresti, è un contesto credo bello per te, per la vita che hai fatto, no? Per quello che fai. E lui due rimandi mi ha dato, ma quella è la diocesi di Martini. Sì, certo, ma noi siamo anche noi come tutti, la diocesi di Martini, abbiamo un vescovo bravo, ma noi ne sappiamo che combinare tante, ecco, non c'era, come dire, guarda che siamo gente piuttosto normale. sorridendo, però, perché voleva dirmi la stima che aveva per il vescovo. E dopo lì mi ha veramente commosso. Quindi mi ha detto: no, Franco, io devo dirti di no, perché vedi, da 2 anni oramai sono cieco, non vedo più. E se vengo a parlare ai preti di Martini, mi emoziono. E allora avrei bisogno del foglio scritto, ma non ci vedo. Devo proprio rinunciare. Mi ha commosso. Mi ha commosso. E io lì mi sono arreso. Gli ho detto: ma se anche stiamo un po' vicini, magari vieni con un po' di sorelle, lo facciamo nella forma della domanda. Ha aspettato e poi mi ha detto: non me la sento, è la diocesi di Martini. E io continuavo a dire: ma sapessi tu che è la diocesi di Martini? Va bene. Ma questa però è una cosa grande, questa è una cosa grande. A proposito di delusioni e demotivazioni, questa è una cosa veramente grande, che non ha dentro la densità, quindi allora, però ti consegna delle parole forti, non c'è dubbio, soprattutto vere e comunque rispettose, perché evoca qualcosa che in te è accaduto. Sono rispettose della tua verità, le evoca davvero. Questo a me pare una cosa davvero molto importante. Ma dopo quanti possibili sentieri per dare nome alle eventuali ragioni di demotivazione, fraternità deludenti, o addirittura assenza di fraternità, oppure, e qui quanta sofferenza c'è, e quanta fede, quanta ferita dentro, silenzio di Dio, la sensazione che non mi risponde, non lo sento, non ce la faccio a continuare troppo tempo senza sentirlo, sto facendo fatica. E tutto questo, come a volte si rivela vero, profondo nella vita, come ce ne accorgiamo, è parte di una verità grande, no? Oppure, perché anche un po' delusi dalle proprie comunità, dalla propria chiesa, o perché magari ci sembra troppo appesantita d'altro, oppure perché chi la abita comunque ha una mentalità piccina, se la caccia per cose inutili, combina questioni su questioni di periferia totale e non ha la passione vera per il Vangelo. E questa cosa, come a volte è proprio come una spada che ti entra dentro e ti ferisce, no? E quindi possono accadere, altro che, e accadono queste fonti di demotivazione. Però accadono anche le risorse, altro che. Come quei viandanti di Emmaus, la risorsa di vedersi accostati di una che cammina con, e lo fa senza invadenza, lo fa gratuitamente, lo fa con evidente amore. E quindi tutto questo, tu dici: ma forse non sono così solo, qui c'è una solidarietà profonda, del Signore, di volti belli, di amici che mi possono essere di grande aiuto. E poi quella risorsa, quella di cui parla Luca 24, quando comincia a narrare le scritture a partire da fino a quello che in quei giorni era accaduto in Gerusalemme, la parola. Ed è nell'udire questa parola che loro sarebbero poi arrivati ad esprimere: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E questa è risorsa che c'è, no? Stamattina abbiamo già attinto a questa risorsa. Adesso lo stiamo facendo. Ogni giorno c'è un viatico di parola di Dio che sostiene e che conduce. E allora tutto questo è una ragione dove tu ritrovi puntualmente i motivi per dire: la tentazione ce l'ho di gettare la spugna, ma c'ho anche qualcuno che mi aiuta a non farlo precipitosamente, mi aiuta a lasciarmi ancora raggiungere da qualcosa che ha avuto la forza di mettermi originariamente in cammino. Oppure il ricordo vivo dei tuoi inizi. Per dirla col Vangelo di ieri che abbiamo meditato, dei tuoi inizi al bordo del lago, mentre uno passava e ti ha osservato e ti ha chiesto: che cercate? È i tuoi inizi come una brace accesa, come qualcosa che magari inspiegabilmente però qualcuno ha tenuto acceso, tant'è che li senti. È di nuovo un ravvivarsi della fiamma. E come mi piace anche ricordare quello che tante volte ho sentito dire, ed è una cosa bellissima come risorsa, oltre alla parola, oltre alla consapevolezza che il Signore cammina con noi: i miei poveri, io è per loro che non mollo, non la getto la spugna. E i poveri in tutti i sensi, non semplicemente quelli miseri, ma i poveri, magari i papà e mamme che hanno figli disabili e ce li hanno tutti i giorni, con una fedeltà, un amore alla casa, una cura, una pazienza, no? Anche poco tempo fa una mamma con due situazioni così in casa, e quattro figli, ma due situazioni così durissime, arriva a dirmi: mi sento proprio una mamma fortunata, sai, con due figli così, i due adolescenti sono diventati grandi. Se non ci fossero stati due bimbi così, non sarebbero, avrebbero fatto gli adolescenti come tutti. Io sono veramente fortunata. Tu molli persone così? E come fai? Queste sono persone E allora tu dici: no, io vado ad attingere a tutte le risorse, scavo il pozzo fino in fondo, ma le recupero tutte, le risorse e le possibilità, le recupero davvero tutte. Ecco, ma dopo continuiamo noi, demotivazioni e risorse. L'abbiamo solo iniziato adesso, ma però anche questo è un mettersi in cammino concreto, puntuale. Il testo di Emmaus è sotto profilo esemplare questo. Certo, anche la fine però del testo di Emmaus è un mettersi in cammino. Quando fu a tavola con loro, prese il pane e disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Ed ecco si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio, ecco, e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro. Fecero ritorno, partirono senza indugio, inversione di marcia vera e propria, non più verso Emmaus, ma il ritorno a Gerusalemme. Se volete, vi affiderei anche i tre versetti del capitolo primo del libro degli Atti, quello subito dopo il racconto dell'ascensione di Gesù. Tre versetti, 12, 13 e 14. Li leggo. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Questa è gente che si è rimessa in cammino. E oramai se n'era andato, proprio definitivamente l'avevano visto, e poteva quindi anche essere logicamente il momento in cui dirsi: ragazzi, è stato bello, è stato proprio bello, però è finita, il Signore non è più con noi, e allora forse è più giusto che ognuno torni a casa. E invece tornano a Gerusalemme. La coscienza di appartenenza era cresciuta in loro, di appartenenza al Signore, era enormemente cresciuta. No, non torniamo. E ritornano a Gerusalemme, anzi, come vorrei suggerirvi, quella notazione cara a Luca è una terminologia precisa che Luca utilizza, il testo greco lo rivelerebbe, nel libro degli Atti. La stanza al piano superiore, quella che sarebbe stata poi la stanza dell'attesa dello Spirito, ed era stata la stanza preparata per. Bene, ritornano e vanno lì, nel luogo dell'intimità, nel luogo fondativo, dove tutto era nato, dove c'era stato l'inizio. Tornano lì, sono lì, la stanza al piano superiore. Non ci manchi mai una stanza al piano superiore. E nel dirci questo tocchiamo con mano, con chiarezza, che non è un locale fisso. È il luogo delle origini vere, della scaturigine, della chiamata, dell'avventura cristiana, della vocazione alla sequela. Bisogna tornare e ritornare alla stanza, al piano superiore. Magari anche con la gioia di poter vedere che ogni tanto si ripropone. Magari questi giorni con Cenedo è stanza al piano superiore. E non per un prestigio particolare. No. Ma unicamente perché abbiamo comunione con ciò che ci ha davvero messi in cammino. È il momento massimo dell'intimità e dell'incontro. Lo sai e lo sappiamo, anche salendo alla stanza al piano superiore, che siamo assolutamente impari. Poveri, tra l'altro Luca, guarda te, rifà l'elenco degli 11 però. Uno non ce l'ha fatta. Quindi già siamo inadeguati e uno in meno. Non ce l'ha fatta. Nessuna parola su Giuda. Come quasi un silenzio per dire dobbiamo fare anche la sua parte. Era con noi. E mettono in atto che cosa? La loro risorsa da poveri. Perseveranti e concordi nella preghiera. La preghiera e la fraternità, perseveranti e concordi, una fraternità esercitata insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù e i fratelli di lui. In questo momento non sono soltanto loro, c'è già l'incipit di un popolo più grande, c'è già, e questa è gioia immensa, c'è già la presenza della madre di Gesù. Più di così, c'è già una presenza confortatrice che sostiene e accompagna. Allora, anche questa quinta meditazione ci ha portato di fronte a momenti dove ci si mette per strada, e ci ha costretti ad un realismo ancora crescente, come lo è un po' tutto di queste pagine, ma perché parlare di momenti sfiduciati o delusi e da risorse che fanno ripartire vuol dire parlare di noi, della nostra vita anche di oggi. Vuol dire parlare della nostra Chiesa, di gente cui vogliamo bene, di comunità in cammino. Vuol dire parlare della storia di oggi, della storia viva di oggi, che attraversa uomini e donne le più diverse e delle provenienze più diverse. Ecco, tutto questo è dono ed è grazia. Anche per la riflessione di stamattina, anche per confrontarci su come tutto questo intercetti anche i nostri cammini e magari per scegliere proprio in maniera ancora nuova di andare ad abitare la stanza al piano superiore, quella che più limpidamente fa memoria dei tuoi inizi, dei perché dei tuoi inizi, del tuo avvio. Bene, la buona preghiera allora. Anche stamattina, adesso l'orario è diverso e fino a mezzogiorno c'è lo spazio, fino a quando la campana familiare ci invita a pranzo. Ho sentito Don Agostino, che è uno dei nostri parroci, non parroci, ma di Moggio, molto buono, e gli ho detto: domani mattina potresti venire magari per una disponibilità ad ascoltare alcune confessioni di preti bravi, e allora verrebbe, quindi dalle 10:15 alle 11 c'è anche Don Agostino, domani mattina, e poi come al solito un po' con noi, ecco, questo con sempre la possibilità di tutti. E qualcuno vedo che mi chiede preoccupato: ma qui come si fa a pagare? È uno dei problemi più semplici, no? Quindi non, chi desidera e quanto desidera, lì c'è una cassettina lì nel corridoio e ognuno mette quanto ritiene giusto e possibile mettere, tranquillamente. Buona preghiera per tutti.